L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Noi oggi torniamo a parlare di economia circolare. Pensate, nel 2023 solo il 7,2% dell'economia mondiale è stato circolare. 5 anni fa era il 9%. Dunque, nei fatti, il mondo ha fatto dei passi indietro. C'è un però. In Italia il tasso di utilizzo circolare dei materiali è del 18,4%. Allora, questi sono gli Electric Light Orchestra, appunto, elettricità, e ne parliamo, abbiamo messo questa canzone perché tanti dei nostri dispositivi, dai telefonini ai PC ai cellulari che funzionano appunto a elettricità, e questo solo per fare alcuni esempi, sono fatti con materie prime considerate critiche. Pensiamo all'antimonio, all'afnio, alla barite, alla bauxite, al sicilio, alla bauxite. Ecco, la maggior parte delle materie prime critiche, così vengono chiamate, sono importate in sostanza al 100% da fuori dell'Europa e sono prodotti in pochi paesi, in tanti casi instabili dal punto di vista della politica, che poi tra l'altro ne determinano il mercato a livello mondiale. Appunto, si tratta poi di materie che sono in qualche modo fondamentali per diciamo la cosiddetta transizione energetica. L'Unione Europea ha importato prodotti che impiegano circa 3 milioni di tonnellate di materie prime critiche, pensate, pari a 31 volte il peso del Colosseo. E l'Unione Europea stabilisce che entro il 2030 estrazione, raffinazione e riciclo debbano soddisfare rispettivamente almeno il 10, il 40 e il 15% del fabbisogno delle materie prime critiche. Al 2040 il fabbisogno italiano di materie prime critiche strategiche è previsto crescere fino a 11 volte rispetto ad oggi. Allora, proprio per questo motivo bisogna riciclare e riutilizzare di più. Su questo il gruppo IREN, una multi-utility, ha prodotto proprio uno studio. Allora, sentiamo che cosa ci ha detto il presidente Luca Dal Fabbro.
La filiera industriale italiana è dipendente da alcuni materiali critici, metalli rari o materiali critici, e questi materiali critici provengono sostanzialmente da fuori Europa e fuori Stati Uniti, in particolare dalla Cina. Quindi l'Europa e l'Italia sono dipendenti dall'importazione di questi materiali e abbiamo evidenziato come invece è importante avere un sourcing, un approvvigionamento quanto più indipendente da eventuali crisi di prezzo o crisi geopolitiche, come abbiamo visto per quanto riguarda il gas l'altro anno. Quindi significa fare una politica di approvvigionamento che rende il paese resiliente, significa individuare quali sono questi materiali, quali sono le industrie che vengono impattate dal non avere questi materiali e poi fare una politica di concerto con le istituzioni, con l'industria e la finanza per fare in modo che questi materiali arrivino in Italia ad un buon prezzo e in maniera sicura.
Allora, quanto possiamo e dobbiamo puntare sul riuso?
Allora, noi non abbiamo molti giacimenti e non abbiamo miniere di materiali critici, quindi in qualche modo dobbiamo importare questi materiali. Però abbiamo una miniera a cielo aperto che sono i rifiuti. Dai rifiuti può arrivare, facendo investimenti, partendo oggi, al 2040, a il 34%, e questo lo evidenzia lo studio, di indipendenza dalle importazioni. Quindi è molto importante l'economia circolare, il recupero di questi materiali attraverso il recupero dai cellulari, dai televisori, dalle schede dei computer. Abbiamo una miniera che va colta, bisogna approfittare di questo, e il ruolo di una multi-utility come IREN è proprio quello di essere un elemento abilitatore, cioè poter essere capace di lavorare, raccogliere, lavorare e valorizzare prodotti così importanti, anche perché questi prodotti sono destinati ad avere un grosso aumento nel prezzo, oltre che una maggiore instabilità nell'approvvigionamento. Quindi è veramente essenziale definire una strategia paese. Lo studio di oggi è atto a fare questo.
IREN che cosa sta facendo per favorire l'economia circolare e il riutilizzo, il riuso di questi importanti materiali?
Noi ci candidiamo ad essere un leader italiano nell'economia circolare applicata ai metalli critici, ai materiali rari. Abbiamo un impianto a Bolpiano e Torino che fa questo, recupera per esempio i materiali dai televisori. Siamo in fase di autorizzazione ad Arezzo per un impianto molto avanzato di recupero di metalli preziosi e rari. E stiamo approvando un altro progetto sempre a Siena per ciò che concerne il recupero dei pannelli fotovoltaici. Per dire che cosa? Ci crediamo, investiamo, solamente in questi due impianti investiremo 10 milioni di euro, ma è solo l'inizio. IREN si candida ad essere il leader italiano nel recupero di questi materiali.
Ma secondo lei l'Europa è troppo dipendente dalla Cina in questo momento?
L'Europa è assolutamente dipendente dalla Cina, così come l'America. Ci siamo accorti molto tardi che non abbiamo fatto una politica di approvvigionamento, ci siamo accorti che invece la Cina da 25 anni, e ve lo farò vedere da qualche slide che presenteremo oggi, in realtà ha fatto una politica molto avveduta, molto intelligente per guadagnare una posizione di leadership in questi metalli, capendo l'importanza. Per capirlo bisogna studiare. Noi in Europa e in Italia studiamo poco.
Allora, un altro materiale che si può riciclare, diciamo, alla grande è il legno, dalla cassetta per l'ortofrutta, alla cucina di casa nostra, o dal pallet o al mobile di design. Il passo è davvero breve. Dunque, il riciclo del legno è una pratica conosciuta oramai da decenni. Detta così sembra semplice, ma dietro questo viaggio, diciamo, circolare del legno c'è un sistema articolato gestito da Rilegno, che è un consorzio ambientale appunto per il riciclo e il recupero degli imballaggi in legno. Nel 2022 ha raccolto e avviato al riciclo circa 1.700.000 tonnellate di legno. Lo sappiamo, il legno è un materiale naturale, sostenibile per eccellenza, in qualche modo riciclabile all'infinito e tra l'altro contribuisce appunto alla transizione ecologica, perché appunto gli alberi sono in grado di assorbire l'anidride carbonica. Allora, però noi ci chiediamo, è davvero facile oggi in Italia riciclare il legno? Sentiamo come ci ha risposto Nicola Semeraro, proprio il presidente del consorzio ambientale Rilegno.
Diciamo è facile perché è stato creato un sistema operativo che già collabora da più di 20 anni, quindi esattamente sono 25 anni. Negli ultimi anni è stato sviluppato ancora in maniera più capillare su tutto il territorio nazionale, quindi oggi è facile. Oggi difficile è mantenere l'equilibrio fra le parti, perché ci sono comparti industriali differenti tra loro, ma che messi insieme in questo equilibrio che il consorzio mantiene, riusciamo a fare in modo che questa economia circolare, che noi definiamo sistemica, funzioni e vada avanti.
Ecco, voi in qualche modo avete creato anche una nuova economia, una nuova forma di economia.
Certo, è una nuova economia, perché con tutto quello che comunque andava a confluire nel cosiddetto fine vita, che poi in realtà è proprio quando poi l'imballaggio non serve più e quindi viene accantonato, ecco, in quel momento lì nasce una nuova economia, perché se questo può avvenire in qualsiasi materiale, se quel materiale viene gestito bene, può diventare una risorsa sicuramente per un nuovo comparto industriale, perché la cosa secondo me meravigliosa di questo meccanismo è il fatto che, stando insieme comparti industriali diversi, ma che se riescono a parlarsi insieme e quindi a girare insieme al consorzio, si può fare qualcosa sicuramente di nuovo in un paese come l'Italia, che pur essendo, diciamo così, un paese boschivo, ma in realtà quasi il 90% di quello che è la materia prima legno noi siamo costretti a importarla. Quindi mettere insieme 2 milioni di tonnellate di legno, che è più o meno la quantità che il consorzio affida poi alle industrie del riciclo, è un dato economico molto molto positivo.
Ecco, i vostri numeri sono importanti, 1971 consorziati, 378 piattaforme di raccolta private, sì. 15 impianti di riciclo. Quanto è importante però in tutto questo la collaborazione con le autonomie locali?
Allora, è importante comunque sempre la collaborazione. Tenga presente che noi mettiamo a disposizione ai comuni le nostre piattaforme private. Noi siamo uno dei pochissimi consorzi che lavora principalmente con piattaforme private, quindi diamo la possibilità anche a tantissimi comuni, sia quelli importanti ma anche meno importanti, dove diamo la possibilità di conferire il materiale quasi ovunque, quindi sia dal Trentino alla Sicilia, dalla Val d'Aosta alle isole, è tutto coperto. Quindi riusciamo a far confluire il materiale poi laddove si può riciclare, perché dobbiamo sempre tenere presente che possiamo recuperare se possiamo riciclare. Quindi gli investimenti, la ricerca nel mondo del riciclo è fondamentale, perché bisogna sempre avere la possibilità di non rimanere imbottigliati, perché si può recuperare, sì, e può essere anche facile recuperare, ma riciclare non è così facile con determinati materiali. Se prendiamo il legno ha bisogno di essere ripulito. In quel campo il sistema di riciclo italiano è veramente ai massimi livelli.
Senta, per chiudere, perché il riciclo del legno permette di congelare l'anidride carbonica e dunque di favorire la transizione ecologica?
Quando noi lavoriamo e operiamo intorno alla materia prima legno bisogna stare molto attenti, perché faccio questo esempio, no? Cioè, io dico sempre che il legno non ha padroni, il padrone del legno è la natura, è il creato. Se noi andiamo a prendere altri materiali è l'uomo che lo deve creare quel materiale lì. Quindi il fatto che già di per sé il legno congela CO2 e il fatto di poterlo riciclare all'infinito riesce a mantenerlo congelato quel CO2. Quindi noi non dobbiamo fare altro che custodire e cercare di tramandare quello che la natura ci affida. Non dobbiamo inventarci nulla, noi siamo solo delle, diciamo così, delle attività che devono custodire quello che ci viene affidato.
Ricicliamo tutto il vetro da Trieste in giù, ma per farlo proprio bene puoi aiutarci tu. Togli il tappo, col vasetto non ci va, e il sacchetto.
Allora, la pubblicità la conoscete tutti, diciamo in qualche modo una pubblicità quasi progresso. Allora, gli italiani pensati sono nel panorama europeo i più ricicloni di vetro, con 9 su 10 che dichiarano, attenzione, di fare la raccolta differenziata. E il prodotto confezionato in vetro continua a riscuotere più fiducia per il 70% degli italiani. Questo lo dice un rapporto annuale sullo stato di salute del settore diffuso da Assovetro, che è proprio l'Associazione Nazionale dei Produttori di Vetro. Proprio per le sue caratteristiche di sicurezza alimentare, sostenibilità e anche però riciclabilità, oggi il vetro è un materiale che guarda al futuro, diciamo, per 8 consumatori su 10. Per questi motivi è stato l'unico materiale da imballaggio ad aver registrato in Europa negli ultimi 3 anni una crescita media dell'8% rispetto agli altri materiali da imballaggio. Ma a che punto siamo? Noi abbiamo già la domanda a Marco Ravasi, che è presidente di Assovetro.
Oggi siamo arrivati a raccogliere, sono i risultati del 2022, fino all'80,6% di quello che era immesso al consumo sul mercato domestico, e la raccolta è cresciuta sia al nord che al centro che al sud, quindi con risultati incredibili. Siamo il primo paese in Europa come percentuale di raccolto. Abbiamo quindi questa possibilità di rimettere ai nostri forni un materiale che è basso fondente, quindi non si arriva ai 1550 gradi ma meno, e quindi per la CO2 è un fattore estremamente positivo. Ma non c'è solo questo, stiamo anche lavorando sulla decarbonizzazione, quindi sono in fase sperimentale sugli impianti italiani la combustione tramite idrogeno, la cattura della CO2 anche in modo da poterla rimettere sotto altre forme. Abbiamo l'assurdo che molti dei nostri clienti non hanno la CO2 in sotto forma di anidride carbonica da immettere nelle bevande e noi ne abbiamo in eccesso. E poi quest'anno si avvieranno i primi test fuori dalla penisola italica, ma sempre con le multinazionali, quindi sono tecnologie poi trasportabili. di una fusione diretta, quindi per diretto consumo elettrico, e quindi anche questo ha praticamente le emissioni zero.
Senta, per quanto riguarda il riciclo, ci sono sempre differenze a livello territoriale, e soprattutto qual è, diciamo, il rapporto con i comuni che poi dovrebbero aiutare a fare quella raccolta?
Per dare un ordine di grandezza, nei paesi del nord ci si aggira intorno ai 50 kg pro capite, al sud, centro-sud, perché ci sono anche alcune regioni del centro un po' più in ritardo, ci si aggira intorno ai 30-35 kg per abitante. Continuiamo comunque ad aumentare, grazie anche alle pubblicità, la cultura della raccolta, perché ad esempio non tutti i materiali possono essere raccolti, non si sa che il cristallo che è nel bicchiere non va bene, quindi non bisogna immetterlo. Poi ci sono anche degli altri fattori che stiamo cercando di sponsorizzare, diciamo, stiamo facendo molta comunicazione, tipo che siccome noi non facciamo la raccolta differenziata, che fanno ad esempio i tedeschi per diversi colori, e quindi loro hanno una percentuale di rimesso nella bottiglia che è sostanzialmente identica per colori perché li separano, noi invece abbiamo molto più quantità di bianco anche nella bottiglia scura, quindi la bottiglia scura ha una percentuale di rottame recuperato molto più alta, quindi è più sostenibile. Se vogliamo, il messaggio che vogliamo passare è, se vogliamo bene al pianeta dobbiamo utilizzare sempre più bottiglie scure e meno bottiglie chiare.
Ma le vostre aziende sono ancora energivore? Soprattutto come sta andando questo momento in cui diciamo il costo dell'energia oggettivamente è calato?
Allora, le nostre aziende sono molto energivore, per darle un'idea noi consumiamo l'1,5% dell'elettricità e del gas consumato dalla penisola italica, dal paese. Oggi abbiamo un effetto, abbiamo un controeffetto, perché come l'anno scorso su una voce decisamente importante dei nostri costi non abbiamo ribaltato tutti i costi sui clienti finali, in quanto molte società avevano fatto quello che si chiama aging, cioè avevano impegnato dei consumi di energia sul lungo periodo, quindi erano in grado di spalmare l'incremento dei prezzi su periodo più lungo. Uguale oggi ci troviamo con la controeffetto, che avendo comprato l'anno scorso e avendolo spalmato su più anni, comunque abbiamo ancora un effetto inflattivo abbastanza importante. E quindi siamo in una fase in cui è prevedibile che ci saranno delle diminuzioni dei prezzi, perché diminuiranno i nostri costi, ma non con gli impatti che immagina il consumatore piuttosto che l'imbottigliatore.
Senta, per chiudere, anche per dare in qualche modo un'immagine ai nostri ascoltatori, che cosa ne pensa lei del vuoto arrendere?
Io penso che è un concetto intelligente, solo che noi lo reimmaginiamo con lo stesso modello con il quale eravamo abituati da ragazzi nelle bevande piuttosto che nell'acqua. Io penso che siccome il perno di tutto deve essere una standardizzazione del prodotto e una limitroficità dell'imbottigliamento e del lavaggio, quindi stiamo parlando di 100-150 km, non è adatto per tutti i settori. Immaginiamo il vino, il 55% del vino è esportato, quindi uno può immaginare di recuperare le bottiglie e di fare del VAR. Però per settori come l'acqua e per settori come il latte, che hanno un ciclo molto corto, potrebbe diventare un argomento interessante da ragionare in modo futuristico. E comunque anche questo permette di ridurre le emissioni di CO2. Io credo che il tema delle emissioni e di salvare il pianeta vada affrontato con tanti strumenti. Il VAR è uno di questi.
Nel nostro caso si tratta di vestiti ed è doppiamente importante, perché in questo periodo dell'anno il freddo, sappiamo che proprio la comunità di Sant'Egidio e tante realtà che sono legate alla comunità intervengono.
Guardi, a me fa piacere.
Allora, questo era l'audio di febbraio scorso, quando ci fu una raccolta straordinaria di Sant'Egidio appunto per il freddo a Roma, una raccolta straordinaria di abiti, dunque quello che noi abbiamo tutti i giorni addosso. Ecco, la qualità di quello che indossiamo è cambiata, ormai c'è sempre un mix di fibre per lo più sintetiche che non rende proprio facile il riciclo, diciamo. La quantità dell'abbigliamento prodotto e venduto è da tempo ormai considerata insostenibile, e il riciclo dei vestiti, delle fibre tessili è davvero minimo, si stima circa un 10%. Secondo l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, il 5,7% dei rifiuti indifferenziati è composto da rifiuti tessili. Pensate, 663.000 tonnellate all'anno di materiale che potrebbero essere in gran parte riutilizzate o riciclate. E alcuni paesi dell'Africa nel frattempo sono diventati una sorta di mega discariche dei rifiuti dell'Occidente. E purtroppo il consumo di vestiti che abbiamo è anche in qualche modo figlio della sovrapproduzione. Una volta, non so se vi ricordate, si facevano massimo 2 collezioni l'anno, adesso addirittura si arriva a 52 micro collezioni. E tutta questa iperproduzione spesso ha degli effetti negativi proprio sui lavoratori dei paesi in via di sviluppo, laddove si producono tanti abiti. E noi parliamo di questo, abbiamo in linea Deborah Lucchetti della campagna Abiti Puliti. Buon pomeriggio, Deborah.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, se ci fosse meno produzione ci sarebbe anche meno sfruttamento, che cosa ne pensi?
Può darsi, però non ne sarei certa, perché lo sfruttamento dipende da diversi fattori. Sicuramente un eccesso di produzione basato sullo sfruttamento, diciamo così, lineare, estrattivo di tutti degli input, delle materie prime e del lavoro, produce sovrapproduzione, produce una quantità ingente e inutile di prodotti di scarsa qualità che poi finiscono dritti in discarica anzitempo, uh-huh. È basata su lavoro, diciamo, di povero. Ma se ne volessimo, come dire, eliminare lo sfruttamento del lavoro, dovremmo anche intervenire su quelle che sono appunto le cause strutturali, cioè su una diversa redistribuzione del valore che viene prodotto durante la filiera. Quindi il tema è anche come vengono pagati i lavoratori, con quali tipi di regole vengono stabilite per ristabilire un'equità nel rapporto della filiera internazionale, che in questo momento è tutto a favore dei grandi marchi internazionali.
Certamente. Qual è l'obiettivo della campagna Abiti Puliti?
Beh, gli obiettivi sono tanti, ma se dovessi sintetizzarlo rapidamente è quello di portare alla luce le condizioni tuttora di grande sfruttamento strutturale ed endemico che riguardano milioni di lavoratrici nel mondo e tentare di portare delle soluzioni che sono discusse e costruite insieme ai lavoratori e ai loro sindacati e che naturalmente guardano a 2 grandi attori che hanno la maggiore responsabilità per risolvere i problemi: da una parte le grandi imprese che determinano le condizioni a cui questi lavoratori lavorano appunto, e dall'altra parte i decisori politici che hanno la responsabilità di produrre delle norme, delle leggi che impediscono comportamenti sleali, impediscono condotte di impresa che di fatto sono alla base di questa situazione, diciamo così, strutturale diffusa di sfruttamento di cui stiamo parlando.
Logicamente se ci fosse più riciclo, riuso, il problema sarebbe sicuramente inferiore, però l'abbiamo detto, purtroppo ormai tanti dell'abbigliamento che abbiamo addosso è fatto appunto di materiale sintetico non sempre semplice da riciclare. E per chiudere, Deborah, quali sono i paesi in cui voi avete riscontrato un maggior tasso di sfruttamento appunto nel tessile? Insomma, da dove vengono i nostri abiti?
I nostri abiti vengono dai paesi dove è stata delocalizzata la produzione negli ultimi 40 anni, quindi parliamo di tutta la regione asiatica, parliamo dell'Est Europa, parliamo del Nord Africa, parliamo degli sweet shop, diciamo così, in Centro America, e in tutti questi paesi, naturalmente con le debite differenze di contesto nazionale, noi rileviamo situazioni di sfruttamento che possono toccare tutti i temi e tutti i diritti fondamentali, dalla salute alla sicurezza, alla violenza di genere, allo sfruttamento salariale, agli ostacoli fondamentali alla libertà di organizzazione sindacale e di contrattazione. Quindi tutti i diritti fondamentali sanciti dalle convenzioni ILO nei paesi dove viene prodotta tessile, moda, abbigliamento, accessori, tendenzialmente non sono rispettati. Poi chiaramente si deve andare caso per caso per capire quali sono poi delle caratteristiche specifiche che rendono alcuni problemi per esempio più sentiti in alcuni paesi piuttosto che in altri. Pensiamo ad esempio al tema della sicurezza legata agli edifici, che è venuto, come dire, è stato conosciuto da tutti i cittadini e le persone nel mondo grazie purtroppo alla vicenda del Rana Plaza, che è accaduta esattamente 10 anni fa, no? Che riguardava, certo, il Bangladesh, ma riguarda anche il Pakistan e altri paesi dove lavorare in posti sicuri è purtroppo ancora una sfida.
E dove purtroppo, lo sappiamo, spesso lavorano anche bambini. Allora io ringrazio per essere stata con noi Deborah Lucchetti della campagna Abiti Puliti. Buon pomeriggio, Deborah Lucchetti.
Grazie a voi, buona serata.
Allora, si chiude qua questa parte del mondo della radio che noi abbiamo dedicato appunto alle cosiddette materie critiche, materie che sono fondamentali per la transizione ecologica, e poi un ampio spazio a tutto quello che è il tema del riciclo. Abbiamo parlato appunto di vetro, abbiamo parlato di legno, dove il tasso di riciclo è piuttosto elevato, però invece bisogna fare molto di più per quanto riguarda il riciclo degli abiti. E in chiusura appunto Deborah Lucchetti della campagna Abiti Puliti ci ha detto che proprio dietro spesso l'industria manifatturiera degli abiti c'è tanto sfruttamento nei paesi in via di sviluppo. Un saluto da me, Alessandro Guarasci, ma anche da Bruno Orti e Luciana Fantini. Buon pomeriggio a tutti.